Nei tre dialoghi che preludono al racconto dell'Anticristo di Vladimir Sergeevich Solovyov, filosofo, teologo, poeta russo che scrisse quest'opera nel 1900, nella prefazione ai tre dialoghi al racconto dell'Anticristo, Solovyov si interroga di cosa sia il male, se difetto, privazione di bene, anche se con, quindi mancanza di bene secondo l'impostazione di Sant'Agostino, oppure anche una forza reale che domina il nostro mondo attraverso le tentazioni. Poi non solo, si interroga di come questo problema vitale, quindi che cos'è il male, si possa esaminare e risolvere con chiarezza soltanto, precisa Solovyov, all'interno di un sistema metafisico completo, quindi con una visione che riguarda anche il trascendente e l'esistenza di Dio anche nella nostra vita. E ancora, l'intento di Solovyov era quindi quello di mostrare in modo chiaro tutti gli aspetti vitali della verità cristiana legati al problema del male. E se l'atmosfera però morale, si chiedeva sempre in questa prefazione importante, Solovyov, contaminata da una menzogna sistematica, qual era il reale compito quindi della polemica? Era rivelare questo inganno, l'inganno proprio, ecco, che prefigurava l'avvento dell'Anticristo. Quindi, attraverso questi tre dialoghi, che poi sfoceranno nel racconto più famoso dell'Anticristo, Solovyov, ecco, voleva rappresentare il problema della lotta contro il male, ma anche del senso della storia, da tre diversi punti di vista, cioè uno che era relativo alla religiosità della vita quotidiana, un altro invece era culturale progressista e il terzo invece spiccatamente religioso. E lo faceva all'interno di questi cinque personaggi russi, ecco, ricordiamo che siamo in Russia, e Solovyov è un filosofo, teologo, poeta russo, e tutto, diciamo, tutti questi dialoghi si centrano un po' sulla storia, sulla cultura, sulla politica russa, su queste considerazioni, però acquisiscono un carattere universale, quindi anche se sono russi, parlano del mondo e quindi anche della presenza del male in tutto il mondo, di che cosa fare, anche come lotta contro questa esistenza del male, della menzogna, appunto, sia essa la lotta che magari poteva essere quella del guerriero, ma la pena del diplomatico, anche gli scritti, ecco, e tante altre cose che potevano controbattere al male. Allora, la prefigurazione dell'Anticristo, cioè il significato interiore dell'Anticristo come impostore religioso, impostore in quanto si impadronisce della qualifica del figlio di Dio, ecco che sta alla fine di queste riflessioni, di questi dialoghi importanti che avvengono tra un generale, un veterano di guerra in pensione, tra un principe, tra un politico, tra una signora che esprime il buonsenso e il signor Z che non viene specificamente, vengono date generalità più diffuse neanche riguardo la sua età, ma che probabilmente sintetizza anche il pensiero stesso di Solovyov. E sta di fatto che questa origine oscura e peccaminosa dell'Anticristo stesso viene, ecco, a definirsi proprio nell'ultima parte di questo libro, che va letto assieme a questi tre dialoghi alla prefazione anteriore. E il compito quindi per Soloviov era quello di mostrare in anticipo questa maschera ingannevole sotto la quale si celava il baratro del male, è proprio l'intento del libro. E la nobile sensazione alla fine di questa prefazione sarà quella, secondo Soloviov, di avere adempiuto, se non altro, ad un dovere morale. Ecco, tutto inizia quindi con questi dialoghi, tre dialoghi, e partendo da una considerazione, cioè una crociata letteraria che c'era stata a fine 1800, in particolare anche così sistematizzata da Tolstoi, il famoso Lev Tolstoi, quindi una crociata letteraria contro la guerra e il servizio militare. E da lì proprio si sviluppa una serie di pensieri che attraverso il dialogo vanno soprattutto in direzione del generale che inizia a perorare invece la difesa della giusta guerra per una causa buona e giusta, non solo utile e necessaria, quindi una causa buona, nobile, onorevole. Quindi si inizia a parlare del male anche attraverso la concezione della guerra. E anche qui ci sono delle cose interessantissime che vanno lette, approfondite e che meritano proprio per poter comprendere appieno la venuta dell'Anticristo. E il generale quindi perora questa causa della guerra giusta anche in considerazione della benedizione nella Chiesa russa, ricordando che tanti santi russi erano appartenuti proprio ai santi militari, oltre che ai guerrieri, quindi non solo ai monaci. Ma al di là di questo, cerca il generale di far capire quanto sia conforme anche ai precetti di Dio e ai sentimenti umani, in quanto difende la giusta causa contro le considerazioni proprio che riguardano l'ingiustizia, l'incarnazione del male, e da lì poi scaturirà un dibattito molto forte in cui non va proprio vista eliminata la guerra senso assoluto, perché questo non significa di converso a perorazione della giusta pace, ma va appunto individuato che nella difesa del più debole, nella difesa, faranno l'esempio ad esempio dell'aggressione di una fanciulla da parte di un bruto o addirittura di uno sterminio con un'atrocità da parte di un popolo nei confronti dell'altro. Ecco che quindi sarà questo signor Z che, come abbiamo detto, esprime il pensiero di Soloviov, che dirà che farà un sillogismo molto interessante, ecco. E dirà appunto che sembrerebbe tutto semplice, ecco, il sillogismo quindi apparirebbe molto chiaro nel momento in cui si ha una premessa maggiore, l'omicidio è un male assoluto, una premessa minore, la guerra è un omicidio, e di conseguenza, ecco il sillogismo, la verità sillogistica, la guerra è un male assoluto. Però cosa accade? Che non stanno così le premesse, sono sbagliate le premesse, siano quelle maggiori sia quelle minori, quindi anche il sillogismo è sbagliato, è erroneo. E ecco che quindi all'interno di questi dialoghi si instaura davvero una riflessione profonda sul male, sull'esistenza operosa del male che precederà appunto l'avvento dell'Anticristo, ma anche poi la parusia, la seconda venuta di Cristo e quindi la distruzione dell'Anticristo, questo nella parte finale. C'è una riflessione ancora molto importante che avviene perché nel momento in cui una persona è presa dalla passione, dall'ira, perde la ragione e la coscienza e quindi inizia a comportarsi come una bestia, no? Però c'è anche una riflessione riguardo che questo barlume della coscienza nell'uomo, questa possibilità di ravvedersi, c'è sempre. Ecco, questo non significa che nel momento in cui uno si comporta in modo atroce, in modo davvero deplorevole, sia sufficiente il considerarlo cortesemente nel dire buone parole, eccetera. Bisogna anche operare, e questa è la legittimazione della forza, diciamo, della cosiddetta guerra giusta che porta alla vera pace, che è quella di impedire che ci sia un male maggiore. E questo deve essere in sintonia proprio con la fede, che è espressa mirabilmente dal generale stesso, che nel considerare dopo le atrocità vissute della guerra e come lui e il suo esercito avessero operato per la giusta causa, per il bene, ecco che esprime proprio il desiderio della sua anima nel sentire proprio Dio anche in queste sue, ecco, ordini, in questi suoi atteggiamenti che andavano proprio nella giusta causa. E quindi la guerra, diventa in questo senso, come guerra giusta, una cosa grande, onesta, sacra, nel senso che reprime il male ingiustamente prodotto. Questo non significa appunto mettersi dalla parte di Dio e quindi sostituirlo attraverso queste opere di confinamento del male, no, assolutamente no. E c'è appunto un'altra riflessione importante che tra l'altro in questo libro, in questi dialoghi, esprime diverse fonti del Vangelo, brani del Vangelo. E nel momento in cui, ad esempio, il principe afferma che uno spirito evangelico potrebbe trovare la maniera, anche nei casi estremi, di risvegliare nelle anime oscure il bene che si cela in ogni creatura umana, ecco che il signor Z invece fa una domanda evangelicamente molto opportuna. Come mai allora Cristo stesso non agì con la forza dello spirito evangelico per risvegliare il bene nascosto nelle anime di Giuda, di Erode, dei sommi sacerdoti ebrei e anche del cattivo ladrone? Ecco, vedete che quindi queste considerazioni, questi dialoghi sono davvero molto profondi, molto interessanti da tanti punti di vista, da quello metafisico, filosofico, teologico, morale, politico e così via, in tutti gli ambiti, insomma, ecco. Poi c'è una riflessione nel secondo dialogo introdotta dal politico in questo caso, di cui parla attraverso la cortesia. Che cos'è la cortesia per il politico, no? Ed è interessante quanto il signor Zeta dice che anche qui un'altra considerazione, cioè afferma la diplomazia, la cortesia, l'uso del dialogo, eccetera. Però fa riferimento a un'esperienza prodotta in questo caso ancora dal signor Zeta. E rammenta proprio che un suo amico giovane, che si era creato una vita da forzato perché assecondava la propria cortesia, nel senso che rispondeva a tutte le lettere, aveva buoni modi. In questo senso, però, ecco, si era chiuso un po' in se stesso e addirittura, ecco, che questa cortesia, cosa aveva prodotto una disperazione in quanto non aveva più tempo per sé e quindi annegava un po' questa sua frustrazione, questo suo avvilimento nel vino che gli rallegrava un po' il cuore e lo salvava dalla disperazione. Ecco, questo è un altro tema interessante che porta a la considerazione da parte del signor Zeta che esiste un solo peccato mortale, cioè lo sconforto, perché dallo sconforto nasce la disperazione che porta direttamente alla morte spirituale. E anche qui è interessante che a perorare questa considerazione, quindi dello sconforto che porta alla disperazione e alla morte spirituale, faccia l'esempio di due eremiti nel deserto che cercavano appunto la salvezza dell'anima, no? E che cosa accade? Narra questa storia di questi due eremiti che erano andati ad Alessandria d'Egitto e là si erano abbandonati un po' per 3 giorni con ubriaconi e meretrici, un po' come fece nella parabola il figlio il prodigo, no? E quando ritornarono, ecco che uno dei due versava lacrime amare e si continuamente tormentava, si batteva il petto parlando di disperazione, quindi di sconforto. Sono completamente perduto, maledetto me, questa frenesia, questa lordura, non riuscirò ad espiarla e così via. Mentre l'altro eremita camminava invece avanti e indietro con voce gioiosa e cantava i salmi. A suscitare quindi questo secondo comportamento, l'ira da parte del primo eremita contrito, disperato, sconfortato, ecco. Addirittura ti prendi gioco di me, a causa di tutte le cose che abbiamo fatto, ma noi siamo posseduti dal demonio. Ecco, così che l'altro invece risponde che di rallegrarsi dei doni di Dio e della benevolenza mostrata nei nostri confronti. In sostanza, due atteggiamenti completamente diversi, uno disperato e l'altro invece tranquillo e addirittura che canta i salmi con gioia. Allora ci fa vedere questa riflessione come il primo, proprio disperato, se ne andò, quindi si abbandonò definitivamente ad una vita dissoluta perché aveva ritenuto impossibile l'essere appunto redento dal perdono di Cristo. Mentre l'altro, proseguendo nell'ascesi, raggiunse il più alto grado di santità e divenne celebre addirittura per aver compiuto grandi miracoli. Quindi tutti i peccati tranne uno, lo sconforto. Ecco che non sono una disgrazia, quindi era morto davvero solo quello che si era lasciato andare allo sconforto. E da lì poi ci sarà una riflessione assai importante. Ecco, dopo ovviamente invito a leggere per intero questo straordinario libro, ecco, I tre dialoghi, il racconto dell'Anticristo, l'ultima versione della casa editrice pubblicata da Fede Cultura. E il politico poi, nella sua visione culturale progressista, ecco, che inizierà a fare dei riferimenti che riguardano proprio la natura della cultura nel tempo, quindi nell'antichità, nel Medioevo, quando il mondo della civiltà europea era solo un'isola in mezzo a un oceano di razze più o meno selvagge, la guerra era assolutamente necessaria. Ecco, lui fa riferimento alla guerra necessaria nei tempi in cui c'era una barbarie ai confini e quindi invocando proprio ancora questa cortesia, questa diplomazia che andava contro la guerra. Ecco, vedete che quindi dalla perorazione del primo dialogo della guerra come causa giusta, come rivelatrice della pace giusta, ecco, la pace tra l'altro conforme anche alla stessa anima e al desiderio di riconciliazione con Dio, ecco che qui invece c'è una reprimenda verso tutte le guerre, in questo caso. E quindi anche il secondo dialogo è estremamente interessante perché pone all'interno, ecco, ricordiamo che sono sempre tutti russi, quindi guardano la politica della Russia di allora, che secondo il politico dovrebbe avere due compiti, cioè il mantenimento della pace in Europa e come secondo compito l'estensione dell'ascendente culturale verso tutti quei popoli che si trovavano nella sfera di influenza della Russia stessa. E poi non c'era ancora questa epoca di pace, di diffusione pacifica della cultura europea in ogni luogo, non solo farà vedere che anche i russi sono irrevocabilmente europei, anche se con un sedimento asiatico sul fondo dell'anima, ecco, quindi si considerano europei, ma che il concetto di europeo doveva coincidere con quello della persona, il concetto di umanità, e questo stava il senso della storia. Ecco, quindi la bellezza di questi dialoghi poi vengono visti attraverso queste contrapposizioni, no? A un certo punto anche la signora che rappresenta il buon senso interverrà dopo queste affermazioni del politico, chiedendo appunto se i tempi sono cambiati, cioè prima c'erano Dio e la guerra, mentre adesso, posto di Dio, come affermava il politico, c'è la cultura e la pace. Ecco, questo cosa significava? Significava, ecco, questa è una domanda davvero interessantissima che la signora pone al politico, il quale riafferma ancora una volta che cosa innanzitutto? Che la cultura mostra un lato pratico, se volete morale, e che quello che invece bisogna fare è la gentilezza, la cortesia e basta. Ecco, e allora la signora riprenderà ancora questo secondo dialogo del politico dicendo che voi intendete dire che la politica di pace tra gli stati è uguale alla cortesia tra le persone. E il politico dirà, nel perorare la sua causa, che i termini anche francesi di politica e cortesia sono affini, politesse, politique e così via. E interessante però è alla fine di questa riflessione come si innesti quel processo che porterà all'anticristo. E questo viene fatto attraverso le parole del signor Z, che riprende un'opera di Turgenev, cui un personaggio diceva il progresso è un sintomo. Allora, un sintomo di che cosa? Ecco, questo è importante. Sintomo, come poi si dirà nel terzo dialogo che preluderà al racconto dell'anticristo, sintomo della fine. Il sintomo della fine. La fine di che cosa? La fine di ciò che è stato l'oggetto del nostro discorso, dirà il signor Z al politico. Cioè, parlavamo della storia dell'umanità, del processo storico che senza dubbio ha iniziato ad avanzare ad un ritmo accelerato e che sta avvicinando la sua conclusione. Ed è lì che il principe esordirà dicendo, ricordando definitivamente l'anticristo. E quindi non dimenticherete forse di parlare dell'anticristo, vero? Dirà. Ed è qui che poi si dipanerà, in questo terzo dialogo interessantissimo, la vicenda dell'anticristo, l'avvento dell'anticristo e tutta la storia proprio dell'anticristo che assieme ai tre dialoghi hanno fatto sì che Solovyov cercasse di rispondere all'esistenza del male, alla parusia che avrebbe definitivamente sconfitto con la seconda venuta di Cristo il male nel mondo.